Ascoltatemi, amici romani, concittadini.
Some men are islands, I'm a bloody island, I'm bloody Ibiza.
Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente.
Presidente di che?
Hello? Hello, Mr. Taylor.
What do you want? Turn on the radio.
I'm talking to you.
You're being grotesque.
The radio, remember? Make it work.
Radio. It tends to induce.
Get high. Close down. Now it's pretty late.
Why don't you switch on the radio?
I refuse to discuss it any further.
Oh, please, you must.
Please don't treat me like a mental patient.
Do you believe that? Not for a second. Do you realize what this means?
Don't look for it, Taylor.
That's the radio.
Thank you, Mr. Taylor.
È fatta solo quando saremo arrivati.
Lunedì 8 marzo 2021, ore 20 e qualche cosa, inizia nuova puntata di Cats and Jammer. Fino alle 21.30 Miro Barza vi terrà compagnia per questo lunedì che in parte è di celebrazione, essendo la giornata internazionale delle donne, della donna, delle donnu, ma non parleremo di questo, quindi non sarà una trasmissione a tema di donne, innanzitutto perché comunque non sono del tutto in grado, ci vorrebbe sempre una donna per parlare di donne, questo è uno dei gravi problemi attuali. Secondo, perché per quanto riguarda le argomentazioni tipiche di questa trasmissione, ovvero la scienza, la tecnologia, tendo a ribadirlo più o meno sempre, il fatto che ci mancano le donne nelle scienze applicate tipo matematica, fisica, ingegneria, le STEM, come le dicono gli americani, quindi adesso che ho detto una cosa in americano fa ancora più fico, e poi perché sì, cioè, fondamentalmente sì, e poi perché a mettere musica di donne sono più bravi gli speaker bravi e io invece sono una pippa che prendo la musica dal cesto delle offerte. Poi fondamentalmente parleremo però di Twitter, parleremo di Bitcoin, parleremo di soldi, parleremo di spazio, parleremo dei razzi e altre cose di questo genere, e soprattutto parleremo anche di delle altre ricorrenze della giornata di oggi, perché non è solo la giornata internazionale delle donne, ma di questo parleremo dopo e quindi non voglio spoilerare. 347 24 50 020 è il numero per mettersi in contatto con Radio Città Aperta e in particolare in questo preciso istante con il vostro speaker Miro Barza. Per tutti quelli che ascoltano il podcast, saluti e lodi e mille grazie perché lo state facendo, quindi siete andato a cercarlo e avete anche premuto il pulsante. Se volete potete comunque mandare un messaggio al 347 24 50 020, SMS, WhatsApp, Telegram, Viber, così, tanto per dar fastidio allo speaker che è in quel momento in diretta e non capirà assolutamente, così però se volete invece potete mandarli in questo momento e li leggo io. Detto questo, vabbè, pagina Twitter, Instagram, mettete mi piace, mettete dei cuoricioni che noi poi con tutti i like e con tutti i cuoricioni ci compriamo la giuria di Sanremo e ci facciamo vincere i nostri protetti. Andiamo, invece di continuare a dire cazzate, subito a mettere un po' di musica. Iniziamo, come è proprio consuetudine solita, con il pezzone poppettone piuttosto merdosone, pescato fondamentalmente dalla UK Top 50 o dalla US Top 50, comunque pezzi del quale fondamentalmente non so io fondamentalmente che cosa sono, però fanno muovere le chiappe e quindi così io vi do questa mossa, così magari rimanete più sintonizzati, anzi in realtà collegati. Questa canzone si chiama Bad, Joel Corey Ray e David Guetta, che è l'unico che conosco.
9:05 in the evening, I'm all up in my feelings, so call your phone cause I can't get enough, and I got work in the morning, early in the morning, but who needs sleep when we're loving it up. Oh, and what I gotta do this the hard way, my body wants to be in arms, baby, something I regret in
early in the morning. So who needs sleep when I'm rocking with you? Oh, and what I gotta do is the hard way. My body wants to be in your arms, baby. Something I'll regret in the morning. But let's just go just when you call me. I got a plan, but I'd rather be yours tonight. I got a plan, but I'd rather be yours. Just what I said when I called you on the phone tonight. I got a plan, but I'd rather be yours. I got a plan, but I'd rather be yours tonight. I got a plan, but I'd rather be yours. Just what I said when I called you on the phone tonight. I got a plan, but I'd rather be yours. No, I need your love. No, I need your love. Yeah.
Bad, beh, non è male, dai. A me mi ha fatto abbastanza muovere le chiappe, devo dire. Iniziamo subito con le argomentazioni del giorno, perché il piatto e soprattutto insomma, la lista degli argomenti di questa sera è veramente bella ghiotta. Innanzitutto partiamo subito con monetizzare, la parola del prossimo argomento, del primo argomento di puntata. Monetizzare, il miliardario Jack Dorsey vuole monetizzare. Ora, già uno che è un miliardario e vuole monetizzare, c'è qualche problema, no? Lui chi è? È il miliardario cofondatore e capo di Twitter, uno che peraltro supporta profondamente i Bitcoin, quindi è uno che ha soldi e con i soldi tenta di fare altri soldi, e ha deciso, pensate, di... ora non saprei un po' come dirvelo, però lui vuole vendere un suo tweet. Che cosa significa? Dunque, lui quale tweet vuole vendere? Vuole vendere il suo primo tweet, che è il primo tweet proprio del fondatore di Twitter, no? Ok, lui ha fondato Twitter e dopodiché ha scritto in Twitter: ho solo impostato il mio Twitter. Ok, questo è il suo tweet. Diciamo, ha postato questo messaggio. Ora, questo messaggio è disponibile a tutti, no? Perché voi andate su internet e trovate il messaggio di Jack Dorsey, perché è là, proprio perché Twitter è fatto per farlo leggere a tutti, e sta là da un bel po' di annetti, ok? Adesso, tramite una piattaforma online, tramite un sito online che si chiama Valuables, vuole vendere questo tweet. E voi direte: ma come fai a comprarti un tweet? È come comprarti un'email? Bene, questo sito, Valuables, praticamente tramite un'operazione più che altro matematica, possiamo così dire, è in grado di attaccare un token, quindi di attaccare una sorta di firma digitale a quel tweet, in modo tale che quel tweet a quel punto diventa solo tuo. In realtà non è proprio così, perché se tu fai uno screenshot ce l'hai uguale, oppure se tu lo copi ce l'hai uguale, però quello là, proprio quello là, è quello là perché fondamentalmente ci ha attaccato questo token, che poi è come, fondamentalmente, è come se ci avesse messo la firma lui. Quindi voi fondamentalmente, e ridirò ancora di nuovo fondamentalmente, voi state comprando un autografo. Ecco, quello che state comprando è un autografo digitale da parte del sito Valuables, che lo vende, e di Jack Dorsey, che è peraltro multimiliardario della fondatore di Twitter. Ora, voi direte: con queste premesse, ma chi cazzo è che se lo compra il tweet di Jack Dorsey, che è già multimiliardario e mi sto comprando un autografo digitale, ma che sono stupido. Ebbene, sappiate che al 6 marzo alle ore 3:20 Eastern Time l'offerta più alta era di $363,000 alle 11, ma scusate, a mezzogiorno era arrivata a $2 milioni, dopodiché $2,5 milioni è l'ultimo che avevo, insomma, qua sul degli aggiornamenti alle 17:55 del 6 marzo. Ora non so a quanto sia arrivato questo tweet, ma non capisco effettivamente chi è che possa dare $2,5 milioni per comprare un autografo del fondatore di Twitter. Però evidentemente qualcuno c'è, qualcuno che ha deciso di buttarci questi soldi. Se questa persona potesse farsi viva, io posso dargli il mio IBAN, mi accontento di una cifra molto minore e gli regalo un non lo so, un grissino, oppure un ecco, gli regalo un cotton fioc che mi sono ficcato nell'orecchio. Se lui lo vuole, magari gli piace anche quello, che ne so. Ma io intanto non mica voglio $2,5 milioni, qualche centinaio di €1,000 o di $1,000 mi possono anche bastare. Cioè, andiamo a sentire l'ultimo singolo di Pay Your Way, l'ultimo singolo che si intitola Pay Your Way in Pain, che è un gioco di parole, di Sam Vincent.
Shelves were all empty, so I went to the bank to check my check in. The man looked at my face, said, "We don't have a record." Oh no, you thought we had forgotten. The show is only getting started. The road is feeling like a pothole. Sit down, stand up, head down, hands up, and hey, you're weighing. Saw my heels and they said I wasn't welcome, so I went back home. I was feeling kind of crazy, but all the locks were changed. My baby wouldn't see me. Oh no, you put your finger on it. The stove is only getting hotter. The sun is got to melt. Stand up, sit down, hands up, break down.
Pay Your Way in Pain per Sam Vincent. Parliamo sempre di Bitcoin, va, visto che ci siamo. Abbiamo introdotto l'argomento parlando di uno dei suoi più grandi appassionati, Jack Dorsey, fondatore di Twitter, e parliamo ancora di Bitcoin, perché è stato pubblicato lo studio dell'Università di Cambridge, che ha peraltro messo a punto il Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, il CBIC. No, l'ho inventato io, che non esiste l'acronimo. Praticamente è un indice che indica, come tutti gli indici, il consumo di energia elettrica necessaria a produrre i bitcoin. Cosa sono i bitcoin per tutti coloro che non lo sanno? È un tipo di valuta digitale che non ha una contropartita fisica, quindi un bitcoin non esiste come moneta di carta né di metallo, però esiste come bitcoin. Un bitcoin è unico, univoco e non è copiabile, e questo lo rende utile proprio, cioè utile, lo rende in grado di fare degli scambi, proprio perché se io do un bitcoin a te, tu non puoi copiarlo senza, non puoi copiarlo, ecco, fondamentalmente non puoi copiarlo senza mettere del senza. Il problema è che il numero di bitcoin in circolazione deriva da quanti bitcoin vengono, per così dire, estratti. L'estrazione del bitcoin, che non è un'estrazione che viene fatta tramite una ruspa che va nella terra e tira fuori l'oro, per così dire, l'estrazione del bitcoin, che è una moneta digitale, consta di tirare fuori dei risultati da algoritmi molto 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 molto, e dirò un'altra volta, molto complessi. Quindi immaginate che c'è un computer che ruspa numeri notte e giorno H24, e a un certo punto, dopo che ne ha ruspati, tira fuori una percentuale millesima di bitcoin. Molti computer che fanno questo riescono a creare questi bitcoin. Questa è proprio la cosiddetta operazione di mining, che quindi ha una, è come se fosse davvero andare a scavare per cercare l'oro. Scusate, qui si scava per cercare bitcoin, e quindi una volta che viene generato può essere messo in circolo, può essere messo in circolo, e si possono fare appunto degli scambi tramite bitcoin. Questa operazione di mining, ovvero di ricerca di bitcoin tramite questi algoritmi e questi computer che girano 24 ore su 24, costa un sacco di energia elettrica, perché i computer stanno accesi e lavorano veramente tantissimo. Quanta energia costa? Ecco, lo studio fatto dalla Università di Cambridge ha affermato che il valore dell'energia elettrica per attualmente estrarre bitcoin è pari all'intero fabbisogno energetico dell'intera Argentina. Ok? Quindi pensate un attimo a quanta energia serve. Pensate inoltre che il valore di un bitcoin ha avuto delle oscillazioni enormi, cioè un bitcoin può essere poi trasformato in soldi, effettivamente questo è vero, però ha delle oscillazioni fortissime. Per esempio alla fine del 2017 un bitcoin è passato da $700 a $15,000. E attualmente il valore di un bitcoin è intorno ai $43,000. Quindi questo soltanto per dire quanta è l'oscillazione. Ma il fatto che oggi valga $43,000 non significa che domani non possa valere zero. Ecco, mettiamola così. Il mining, quindi questa operazione di ricerca di bitcoin, costa circa 121 terawattora. Ed è effettivamente il consumo dell'Argentina. La criptovaluta, pensate, è responsabile del consumo dello 0,5% di tutta l'energia elettrica prodotta nel mondo. Per ora questa cosa continuerà fin quando il prezzo del bitcoin stesso non crollerà nuovamente. A quel punto non dovrebbe essere più economico e vantaggioso fare questa operazione di ricerca di bitcoin. e staremo a vedere quali saranno i prossimi passi. Questo era soltanto per darvi una piccola idea di quanto consumi la ricerca e queste operazioni matematico-aritmetiche, che voi potreste dire non servono a nulla. In realtà con i Bitcoin si comprano cose vere, si comprano anche vacanze, si comprano viaggi e poi tutto un certo numero di cose piuttosto illegali. Ci andiamo a sentire un pezzo di Sanremo che secondo me è, peraltro, è anche tra i più belli.
Ogni volta che nella mia vita non pensavo di essere abbastanza, come un vuoto dentro la mia testa, un incendio dentro la mia stanza, come un sole che non sorgerà dal riflesso dei miei occhi stanchi. Io corro e poi corro e piango e poi piango.
Erano la rappresentante di lista e questa era Mare, la loro canzone che hanno portato a Sanremo, bellissima, veramente veramente molto molto bella, a me piace tantissimo e quindi piace anche a voi. Parliamo di energia elettrica, perché ne abbiamo introdotto questo argomento con il consumo dell'energia elettrica che viene dai Bitcoin, dal mining dei Bitcoin, ma ovviamente non parliamo solo di quello, non parliamo soltanto di questo tipo di consumo. C'è un altro tipo di consumo che non è molto prevedibile, ma sta iniziando ad aumentare. Fondamentalmente il cambiamento climatico ha degli impatti reali, questo ve ne potete accorgere anche perché durante l'inverno fa caldo, durante l'estate piove spesso, comunque ci sono eventi meteorologici piuttosto bruschi, ma ha degli impatti anche rispetto alla produzione dell'energia elettrica. Facciamo il caso di quello che è successo a febbraio nel Texas. Non so se proprio Donald Trump disse che crederò al riscaldamento globale quando il Texas si congelerà. Bene, è successo, Donald, o chi per lui. C'è stata una tempesta artica che ha colpito il Texas e le temperature rigide hanno portato la domanda di elettricità a un record invernale. È successo che tutti quanti quelli che stavano dentro casa chiusi al freddo hanno acceso tutte le proprie stufe elettriche, tutti i propri, penso anche alle pompe di calore o cose di questo genere, portando la domanda di corrente elettrica a sopra la soglia di quella che poteva essere fornita. Questo ha ingenerato un effetto a catena rispetto alla produzione di energia elettrica che non era in grado di soddisfare la richiesta. E quello che ha dovuto fare l'Enel del Texas alla fine è staccare un certo numero di nodi, quindi lasciare al buio un certo numero di case al fine di riuscire a mantenere alle altre con della corrente elettrica. È un problema molto grande perché la corrente elettrica che viene generata, non potendo essere messa dentro a dei barili o dei cassetti, deve essere generata esattamente quella che serve. Quando ci sono dei picchi di richiesta tutto ad un tratto in pochissimo tempo, come può essere dovuto per esempio a una gelata o a una richiesta molto alta per eventi eccezionali, i fornitori di energia elettrica, parlo proprio quello globalmente, lo Stato, è difficile che riesca a starci dietro. È per questo che ci sono le turbine a gas. Per esempio in Italia il gas serve al 90% per questo motivo. Tutti questi sistemi interconnessi, cioè le turbine a gas, le centrali elettriche e così via, tutti insieme costituiscono la rete, devono avere probabilità di guasto piuttosto bassa, altrimenti succedono blackout micidiali. A quanto pare il riscaldamento globale e queste improvvise tempeste in posti dove non se l'aspettano portano il rischio di fallimento in alcune centrali a una probabilità del 10%, che è tipo altissima. Se ci sono tipo una decina di centrali elettriche, ognuna che sta più o meno sul 10% di probabilità di fallimento, questo significa più o meno un anno sì e un altro pure il Texas sarà in blackout completo. È il caso sia da un punto di vista mondiale di fare qualcosa, in quanto meno per invertire la freccia del riscaldamento globale, ma anche di iniziare a preoccuparsi, a progettare e a cambiare i modi in cui le centrali elettriche riescono a sopperire alla richiesta di energia elettrica, altrimenti rimarremo tutti al buio. Per quanto riguarda l'Italia, non vi preoccupate, a noi basta che un albero casca sopra a un traliccio in Svizzera e tutta l'Italia va al buio, quindi noi siamo ancora più indietro. Va bene, manteniamoci un po' più leggeri con questo altro pezzo di Sanremo.
Per noi sarebbe più facile cantarsi un addio, diventare adulti sarebbe un crescendo di violini e guai, i tamburi annunciano un temporale, il maestro è andato via. Un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima, parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante per non cadere dentro al buco nero che sta ad un passo da noi, da noi. Un concerto per far nascere un fiore tra i palazzi distrutti dalle bombe nemiche,
fuori col temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante, per non cadere dentro al buco nero che sta ad un passo. Dentro ai supermercati la cantano i soldati, i figli alcolizzati, i preti progressisti, la senti nei quartieri assolati che rimbomba leggera.
Musica leggerissima, questa era la canzone di Colapesce e Di Martino che hanno portato a Sanremo. Parliamo invece di una cosa anch'essa molto molto leggera, ma potremmo metterla nelle argomentazioni. Forse non tutti sanno che l'8 marzo non è solo la giornata internazionale della donna, ma è anche un'altra giornata internazionale. Ebbene, l'ha creata Judy Beaver nel 2011 e ha creato il giorno del correttore di bozze. Un bel applauso per tutti i correttori di bozze. Ecco, lo faccio proprio da solo, peraltro, perché sono da solo. I correttori di bozze sono quelle persone che vi leggono le cose e vi dicono dove sono gli errori. E peraltro ne esistono alcune persone nel mondo che, non so in base a quale dono del Signore o di Vishnu o della divinità della grammatica, riescono a vedere gli errori ortografici così alla prima botta. Proprio gli porgi un testo e anche se sono due pagine fitte di parole riescono a beccare: ah, qua c'è un refuso, ah, qua manca uno spazio, ah, così via. Quindi oggi è la giornata internazionale dei correttori di bozza. Io ringrazio innanzitutto la mia correttrice di bozze per quanto riguarda l'inglese, nettamente Tiziana, e il mio correttore di bozze personale Giorgio, che è l'uomo peraltro che è in grado di vedere refusi ovunque, quantunque, e alla velocità della luce, almeno quanto così almeno può leggerlo. L'ha creata Judy Beaver perché la madre era appunto una molto attenta in questo campo e quindi ha voluto creare il giorno internazionale del correttore di bozze nel giorno del compleanno della madre. Quindi io ringrazio tutti i correttori di bozze e ringrazio tutti quelli che spendono un po' del proprio tempo per correggere gli strafalcioni delle altre persone. Tutti coloro che non hanno un correttore di bozze dovrebbero trovarselo, soprattutto se si trovano a dover scrivere. Se non scrivono nulla, assolutamente non gli serve. Volevo anche dirvi che esiste un sito che si chiama National Proofreading Day, proprio nationalproofreadingday.com. Non so assolutamente che cosa ci sia dentro, però vabbè, era anche il caso di dirvi che oggi è anche la giornata internazionale del correttore di bozze e domani andatevela a rivenderla. Loro sono i Green Day, questa è Here Comes the Shock.
damage and some damage will be done. Some damage will be done.
Here comes the shock. Here comes the shock. Here comes the shock. Here comes the shock. Comes the shock.
Here comes the shock per i Green Day a Cats and Jammer, ore 20:40, radiocittaperta.it. Andiamo ad alzare lo sguardo verso il cielo, come spesso facciamo, tipo sempre, qui a Cats and Jammer. Parliamo del telescopio spaziale, fino a poco tempo fa, fino adesso anche in realtà, il telescopio spaziale più importante è Hubble, quello che ci ha permesso di scrutare nei meandri più remoti dell'universo, ma anche dello spazio e anche del tempo, perché andando a guardare molto molto lontano in realtà non guardiamo una cosa che sta là in quel momento, ma guardiamo la luce di una cosa molto passata nel tempo. Sta per essere rimpiazzato, il prossimo Hubble si chiamerà James Webb Space Telescope, JWST, sarà il prossimo Hubble e il lancio è previsto entro la fine dell'anno e promette di fare appunto lo stesso, di permetterci di scrutare nei posti più remoti dell'universo. C'è un piccolissimo problema. Il JWST, James Webb Space Telescope, ha un problema nel suo nome. Infatti James Webb è un impiegato statale che ha fatto parecchia carriera nel Dipartimento di Stato e sotto Truman, è stato insomma dietro a buona parte di tutti i vari progetti che erano intorno alla Guerra Fredda, quel tipo di attività là, molta guerra psicologica. Arrivò alla NASA nel 1961 e è il principale responsabile della politica del federale, quindi della politica di tutti gli stati riguardante l'eliminazione delle persone LGBT dalla forza lavoro. Quindi fondamentalmente è il principale responsabile del fatto che dal 1961 in poi, per buona parte, le persone LGBT sono state allontanate dalla NASA o non sono mai state fatte entrare. Ora, siccome questa cosa è uscita fuori un po' dopo che già gli avevano dato il nome, a quanto pare ormai molti hanno detto vabbè, ma è troppo tardi per rinominarlo e pipipi, e poi non è detto, e c'è stata tutta un'operazione di mettere sotto la coperta queste informazioni, ma ovviamente nell'epoca moderna nascondere è piuttosto difficile, quindi sono uscite numerose altre prove d'archivio trovate da altri astronomi, altri lavoratori che stanno là al JPL o alla NASA, sottolineando come il ruolo di Webb, del dottor Webb, era proprio quello che insomma diceva: ah no, ma sai che c'è? Questi buttiamoli fuori, quindi mantenendo quindi prove della sua politica omofobica insieme a tutti gli altri. Per carità, non era l'unico, non era il signore unico, però è quello che poi ha dato attuazione di tutta una serie di politiche della NASA. Non sappiamo al momento se questo cambierà il nome del telescopio che verrà mandato in orbita, però però è importante innanzitutto mettere e a mettervi a conoscenza e metterci tutti a conoscenza che James Webb non era proprio una brava persona e che ha per molti anni avallato tutte le politiche contro l'introduzione delle persone LGBT a lavorare peraltro alla NASA. Detto questo, noi ci andiamo a sentire Richard Ashcroft.
We don't care what flag you're waving. We don't even wonder your name. We don't care where you're from or where you're going. All we know is that you came.
Do it, do it, do it, do it, do it, do it now.
Lui era Richard Ashcroft, questa era Bring on the Lucy, Free the People. Dunque parliamo di spazio, perché qualcun altro ha mandato un asteroide, no, un satellite in orbita. Ebbene sì, il primo satellite interamente realizzato in Brasile è stato mandato in orbita. Si tratta di un satellite in orbita geostazionaria e servirà, pensate un po', ad osservare l'Amazzonia. Voi direte, ma perché non lo osservavamo prima? Certo, la osservavamo, ma tutti i satelliti passano anche sull'Amazzonia, per così dire, guardano anche altre parti. Quindi il Brasile ha pensato bene di mandare un satellite che passa più spesso sull'Amazzonia, e quindi più spesso ci passa, meno è probabile che becca delle nuvole, che sono le cose che non gli consentono di vedere per bene sull'Amazzonia, e quindi di monitorarla in maniera puntualmente più precisa. Ora, su certi problemi non serve neanche tanto guardarla dallo spazio. Il fatto che ci sia della deforestazione, l'utilizzo massiccio del legname, l'avanzamento dei territori, dei terreni agricoli contro la foresta stessa, questo già lo sappiamo. Però è anche vero che per controllare lo stato di salute o di malattia di un'intera area vasta come l'intera foresta amazzonica ci vogliono dei satelliti, c'è poco da fare. E quindi è stato lanciato, sono stati messi dei soldi e è stato lanciato il primo satellite, che si chiama Amazzonia 1. È stato lanciato dal vettore PSLV, dalla rampa di Satish Dhawan in India, dal centro spaziale Sriharikota. Vabbè raga, il mio indiano fa piuttosto schifo, però il satellite è in orbita, pesa 637 kg. Ha degli strumenti in grado di monitorare porzioni di superficie di una larghezza di 850 km con una risoluzione di 60 metri e dovrebbe funzionare per almeno 4 anni, sperando che ci porti solo buone notizie a questo punto, quantomeno non negative. Facciamo così, ti prego, perché già ce n'è tantissime brutte. Bene, ci andiamo a sentire Tricky e Oland, questa è I'm in the Doorway.
Can you hear me?
Lui era Tricky e Holland, I'm in the Doorway. Parliamo di spazio, parliamo di un altro volo, uno di quelli più diciamo spettacolari, sicuramente spettacolari, quello che un domani potrebbe essere il cosiddetto autobus dello spazio, ovvero il vettore Starship 10, SN10 della SpaceX, ovvero di Elon Musk. È il razzo nuovo di Elon Musk, che è quello tutto fatto da argentato, sembra un razzo di quelli dei film di fantascienza anni 50. È veramente molto molto strano a vederlo, e però l'ha voluto fare così Elon Musk per molti motivi, tra quali il principale è quello economico, così gli costa di meno e lo può riutilizzare. Il razzo Starship è ancora in fase di collaudo, parte dalla base di Boca Chica in Texas, ha dei potentissimi motori Raptor e sta ancora facendo dei voli di collaudo. In questo momento il volo prevedeva che il razzo partisse e riatterrasse, sempre con la solita spettacolarità che piace tanto a Elon Musk, ovvero deve riatterrare in verticale, quindi va per aria. L'hanno lanciato per aria, si è rigirato, cioè ha fatto dei capovolgimenti da verticale a orizzontale, dopodiché l'hanno spento e poi dopo si è riacceso per riatterrare in piedi. Ecco, fondamentalmente la cosa più strana di questo coso e di buona parte di tutti i razzi di Elon Musk è che riatterrano in piedi e lo fanno con una precisione assurda. Ebbene, il razzo è riuscito proprio a fare questa cosa, è atterrato in sicurezza ed è riatterrato in posizione verticale, assolutamente meraviglioso come video. Pochi secondi dopo è esploso, ma questo è un altro problema, a quanto pare per una fuga di metano che è successa a uno dei serbatoi. Ovviamente c'è ancora da lavorare, e questo lo sapeva Musk, lo sanno tutti, era così anche per i primi voli degli altri razzi, quelli più leggeri che utilizza attualmente e che peraltro gli permettono di riutilizzare interi stadi. Mi sembra che il record attuale di riutilizzo dei vettori booster dei razzi di Elon Musk sia di 9 o 10 volte, cioè riutilizza lo stesso razzo per 9-10 volte. Ora voi direte, vabbè, che c'è di strano? No, considerate che tutti i resti degli altri razzi, sia della Russia, gli altri razzi, la NASA forse non ha più razzi, ma anche quelli dell'Agenzia Spaziale Europea, tutto quello che viene lanciato e viene mandato nello spazio come razzo, proprio il vettore che lo porta, poi è perso per sempre, non viene riutilizzato nulla, si perde, si brucia, viene buttato. Mentre Elon Musk fa questa cosa, che si riprende il razzo, poi lo riempie, cioè rifà il pieno e riparte. Pensate un po', sembra una cosa piuttosto intelligente, ma non è così semplice, perché un conto è lanciare una palla dall'altra parte del cortile e andare a riprendere, un conto è lanciare un razzo che deve arrivare fuori dall'orbita terrestre e poi riprenderselo. È questo quello che fa, e lo farà anche con questo enorme razzone che si chiama Starship SN10. L'idea è quello che sarà completamente riutilizzabile e in grado di traghettare le persone sulla Luna, su Marte e su altre destinazioni dello spazio profondo. Questo è quello che dice Elon Musk. Noi invece ci ascoltiamo Strade e loro sono i Tiro Mancino.
Taglio col coltello il buio tutto intorno, tanto so che quando torna il giorno sarà solo il ricordo di qualcosa che avrei avuto ed ho perso. Dovunque vado sono via e chiedo alle mie mani di fermare il battito del cuore, perché il mio cervello non sopporta più il rumore che mi porta indietro al tempo in cui le ore mi passavano leggere e mi ripeto. Ma è stato, non sei sicuro che ci sta tornando. distanze fra due punti diversissimi ed opposti fra di loro, disperati come missili sparati verso cieli lontanissimi, al di là delle galassie dentro un buco nero. Alle vite che percorri tutto in un momento, non sai capire dove sei arrivato, ma sei sicuro che ora stai correndo.
Questa era Strade per i Tiro Mancino, un pezzo da qualche anno fa. Per chi invece più che strade cerca un passaggio per lo spazio, sappiate che il miliardario giapponese Yusaku Maezawa ha acquistato il suo primo biglietto per SpaceX. Voi direte, e allora? Beh, lui non è che ha comprato solo quello, ha comprato anche tutti gli altri biglietti, quindi lui ha 9 biglietti totali per andare su SpaceX, quando non è ben definito, perché ancora bisogna fare un po' i conti con la tecnologia, con dei soldi. Elon Musk ha ancora detto sì, guarda, io lo faccio, vi faccio fare i turisti spaziali, però magari domani no, sicuro dopodomani, ecco, quindi ancora non si sa bene. Però lui se l'è comprati i primi 9 biglietti. E c'è un concorso, il concorso lo potete trovare all'indirizzo www.thearmoon.earth, quindi thearmoon o due o punto earth punto, punto terra, cioè vabbè, insomma molto interessante il dominio che ha comprato. Dovete rispondere a delle domande, dovete dire perché volete andare sulla luna e in che modo tutto questo possa aiutare la società. Ora non so assolutamente come rispondere a questa domanda, ma voi magari sì, nel caso fatelo, perché è comunque più facile convincere un miliardario giapponese piuttosto che riuscire a ottenere un paio di dottorati e qualche decennio di preparazione astronautica, che è attualmente quello che serve per andare sulla Luna o per diventare astronauta. Loro sono i Kings of Leon, Stormy Weather.
In the morning came and you left without warning, looking for a good time, love. We'll be right back.
E mentre noi ci mettiamo in lista e cerchiamo di rispondere a domande di miliardari giapponesi, c'è qualcuno che invece ci andrà già nello spazio, non andrà sulla Luna. Si tratta di Samantha Cristoforetti, che ci ritorna nel probabilmente 2022, primavera del 2022, con una nuova missione. Tornerà sulla stazione spaziale orbitante e è un orgoglio per tutta quanti noi italiani, ma anche per l'Europa, di tornare ad avere un astronauta sulla stazione spaziale orbitante. Lavorerà a nuovi progetti, a nuovi esperimenti ai quali stanno appunto lavorando l'Agenzia Spaziale Italiana, ma anche l'Agenzia Spaziale Europea. Si sta addestrando presso lo European Astronaut Center dell'ESA, che sta a Colonia, e successivamente presso il Johnson Space Center della NASA, per aggiornarsi sulle le ultime funzionalità della stazione spaziale orbitante, perché insomma è passato un pochettino di tempo, non tantissimo, da quando è andata nello spazio. È onorata, ovviamente, ha detto: sono onorata di essere stata scelta per una seconda missione, non vedo l'ora di rappresentare nuovamente l'Europa in orbita. È stata scelta sia per le sue grandissime competenze, ma anche per il suo ruolo di divulgazione verso le nuove generazioni, e che hanno bisogno di essere sempre più avvicinate al mondo delle materie STEM, discipline fondamentali per garantire un futuro di crescita sostenibile. Quindi come sempre ripetiamo qui a Cazzo in Jammer, è molto importante che i giovani si avvicinino sempre di più al mondo delle discipline STEM e si allontanino dal mondo dei tronisti e cose simili. Nel corso della conferenza stampa Samantha ha anche rivelato alcuni dettagli sul mezzo che le porterà di nuovo in orbita. A quanto pare c'è un'altissima probabilità che si tratterà di un volo commerciale, quindi è molto probabile che salirà sulla stazione spaziale orbitante con una Crew Dragon di SpaceX e non più con i razzi della Soyuz russi. Queste insomma hanno iniziato a fare buona pubblicità, il primo volo è andato bene e quindi probabilmente utilizzeranno quello, e poi alla fine è una questione di soldi, se è più economico usano quello. Noi ci andiamo a sentire un pezzo che quest'anno compie 20 anni, poi facciamo una piccola pausa e poi ritorniamo qua, sempre Cazzo in Jammer, sempre Radio Città Aperta, notizie dallo spazio, dal tempo, dalla tecnologia, ma anche un po' di cazzeggio che ci sta sempre bene. Ricordatevelo, questo pezzo fa 20 anni.
Son mi corazón.
San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus.
per l'Italia. Solo la migliore musica indipendente italiana. Ascolti, interviste, proposte musicali.
Ogni venerdì dalle 16 alle 18 con Gianluca Polverari. Siete pronti per 2 ore di musica che vi porterà in un'altra dimensione? Ogni giovedì dalle 20 alle 22, Thursday the New Friday con Sania Babic.
Abbiamo sentito, oltre a Manu Chao con Me Gustas Tu, per chi non l'avesse riconosciuta, il brano che compieva proprio in quest'anno 20 anni, anche Erlend Oi e la comitiva con Lockdown Blues, così per celebrare un anno di pandemia meraviglioso. Siamo passati dal lockdown al lockdown leggero, ai colori, quante cose meravigliose che ci abbiamo passato e quante ancora che ce ne aspettano. Ah, io volevo ringraziare anche, perché forse non tutti sanno che io tengo anche un sito che non vi dico come si chiama, ma non è importante. E c'ho anche un correttore di bozze soltanto per quello, Fernanda, che mi rilegge gli articoli e mi dice tutte le stronzate che scrivo, siccome c'ho anche questo ogni tanto. Mi servirebbe un correttore di bozze per ogni cosa che scrivo, anche se fortunatamente non ne scrivo tantissime. Parliamo di fisica adesso, perché sapete, abbiamo dei problemi grandissimi nella fisica. C'è il problema della materia oscura, c'è il problema delle teorie varie che non fanno scopa l'una con l'altra, se guardi le cose da qua allora questa teoria è più buona, se no è quell'altra. Ebbene, ci sono i fisici teorici del prisma, insieme ai colleghi dell'Università di Johannes Gutenberg di Mainz, vogliono utilizzare una teoria che va oltre il modello standard della fisica delle particelle. Potrebbe rispondere alle domande finora rimaste senza risposta rispetto per esempio alla gerarchia delle masse di particelle. E praticamente che cosa hanno detto? Sapete che c'è? Secondo me c'è una quinta dimensione. Hanno scoperto che l'equazione di campo teorizzata inizialmente da Einstein, ma fatta a 5 dimensioni, poteva predire l'esistenza di una nuova particella. Ok, non so se vi ricordate, molto tempo fa c'era il problema di trovare il bosone di Higgs, che poteva essere trovato tramite LHC, il Large Hadron Collider. Bene, con questa nuova teoria è vero che potrebbe esistere questa particella, ma dovrebbe avere una massa molto 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 più pesante e non potrebbe essere neanche creata da LHC, quindi anche gli studi fatti da LHC non potrebbero portare a trovare questa che viene poi così detta particella di Dio. Inoltre, secondo questa, insomma, l'evoluzione di questa teoria a 5 dimensioni, che è molto affascinante anche dal suo nome, si potrebbe riuscire a spiegare sia la mancanza di tutta la materia oscura che la vicinanza delle varie teorie che regolano le leggi del cosmo. Chissà, per ora è solo una teoria, servono quintali di milioni di miliardi di sperimentazione, perché altrimenti più o meno vale come io che dico che in realtà viviamo dentro a un universo che sta dentro la palla di un grosso gatto. Ecco, fondamentalmente fin quando non ci sono degli esperimenti a supporto, per ora vale più o meno tutto, solo che loro sono un po' più scienziati di me e soprattutto che sono più di uno, quindi magari potrebbero trovare delle prove a conferma della loro teoria. Staremo a vedere se in realtà il nostro universo ha dei portali per la quinta dimensione. Nel frattempo ci andiamo a sentire di nuovo un gruppo che ci è piaciuto, che ci è passato a trovare anche se virtualmente. Loro sono i La Tundra, questa è Per la Strada.
Mangiare
Perla Strada, scritto Perla o Perla Strada. Loro sono la Tundra, le abbiamo anche sentiti, quindi se volete li abbiamo anche intervistati, se volete andate a recuperare l'intervista. Parliamo di medicina, signori, medicina. Il piccolo Rutter, un signore nel 2015 aveva dei disturbi di insomma depressione cronica dovuti postumi alla morte della madre avvenuta nel 2011. Il suo cervello era bloccato, aveva dei loop mentali, insomma chi soffre di depressione forse può capire meglio, ma anche chi ha a che fare con persone che soffrono di depressione possono capire meglio che tipo di meccanismi vengono ingenerati all'interno del cervello, che insomma si alluppa su dei pensieri sempre più negativi. E l'avevano trasformato poi alla fine in una sorta di, cioè in una persona malata anche in parte di schizofrenia. Ebbene, perché ne parliamo? Perché il piccolo Rutter, il giovane Rutter, è stato curato, o comunque gli è stato somministrato un trattamento piuttosto particolare, con una serie di pillole, un paio, che contenevano una forma sintetica di psilocibina. Che cos'è la psilocibina? È l'ingrediente psicoattivo che si trova nei funghetti magici, quelli che fanno venire le allucinazioni, che venivano venduti ad Amsterdam o si trovavano anche nel mercato illegale italiano, ma questo me l'ha detto mio cugino, io non ne so assolutamente nulla del mondo della droga, però diciamo che esistono un certo numero di sostanze psicoattive che si trovano nei funghetti magici. Uno di questa è la psilocibina. E proprio negli ultimi anni sta avendo particolare interesse come sostanza da, per la cura, o quantomeno per lo studio di una possibile cura, delle forme di depressione cronica. I risultati sono abbastanza sconcertanti. Pare che oltre il 50% delle persone dopo 4 settimane abbiano una remissione di tipo 1 rispetto ai sintomi della depressione, e alcuni hanno addirittura trovato delle remissioni molto più profonde anche su lunghi periodi. Gli studi hanno come controcritica il fatto che molte delle persone che sono state curate in questo modo avessero già utilizzato farmaci o comunque sostanze psicoattive di questo tipo, e quindi quando gli vengono somministrati delle sostanze simili ai funghi allucinogeni che già avevano preso, dicono sì funziona alla grande, sì, che sarebbe un po' come se, ecco, uno è un drogato, poi gli dicono senti, questa è la cura per il raffreddore, funziona, e tu fai funziona da paura questa cosa che mi hai dato, però in realtà è perché sei un po' mezzo drogato. In ogni caso il Rutter, che è insomma uno di queste persone che ha utilizzato questi psicofarmaci a base di psilocibina, ha affermato che riesce attualmente a vivere completamente in maniera normale, mentre prima era terrorizzato, non riusciva neanche ad uscire per il blocco, diciamo, psicologico mentale dovuto a questa depressione. Adesso è in grado di vivere una vita assolutamente normale, può uscire, può andare al centro commerciale, e la depressione dopo 5 anni, pensato, non è più tornata. Se siano o meno gli effetti delle pastiglie a base di psilocibina non lo sappiamo, sicuramente c'è bisogno di un po' più di studi, staremo a seguire, comunque qui a Cats & Jammer lo facciamo piuttosto spesso.
Ora
Ed era Pastiglie de Prozac più uno. Ci salutiamo, 21:30, è l'ora di rientrare a casa. Arriva il curfew, arriva il coprifuoco, per ora ancora alle 22, chissà per quanto. Chissà, forse ci potremo risentire lunedì prossimo, forse saremo in zona nera, chi lo sa. Noi ci salutiamo con il pezzo che è stata la cover dei vincitori del Festival di Sanremo. Hanno portato, loro sono i Maneskin, hanno portato la cover dei CCCP Amandoti. Noi ci andiamo a sentire l'originale. Ciao ciao, a lunedì prossimo, forse. Aspetta, rimettiamola da capo, va.
Amarti ma fatica, mi svuota dentro qualcosa che assomiglia a ridere nel pianto. Amarti ma fatica, mi dà malinconia. Che vuoi farci della vita? È la vita la mia. Amami ancora, fallo dolcemente. Un anno, un mese, un'ora perdutamente. Amarti mi consola, le notti bianche, qualcosa che riempie vecchie storie fumanti. Amarti mi consola, mi dà allegria. Che vuoi farci è la vita, è la vita la mia. Amami ancora, fallo dolce. Solo per un'ora perduta.